Dapprima io ero una qualunque, una che ogni tanto passava davanti al suo cancello, alla sua cuccia, ma col tempo divenni la sua persona, quella che passava ogni giorno.
E la gioia quando lei da lontano mi vedeva, mi saltava addosso, mi buttava in terra, mi leccava, era bellissimo, ridevamo tantissimo.
Storie di cani dietro al cancello e di atti di egoismo, in una puntata che si intitola Piuma e Boga.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Piuma e Boga è il titolo di questa puntata. Chi sono Piuma e Boga? Piuma e Boga sono due cani. Però questa non è solo una storia di cani, è una storia che parla certo di amore tra esseri viventi, cioè un essere umano, una donna nella prima storia, un uomo nella seconda e un cane, entrambi femmine, in questo caso entrambi femmine, parlo dei cani ovviamente, ma racconta di più, racconta non solo di quel rapporto che si può instaurare tra due esseri viventi come appunto una persona e il proprio cane, racconta della possibilità che quel cane diventi tuo anche se a tutti gli effetti non lo è, e racconta della possibilità che l'amare in maniera molto egoistica qualcuno o qualcosa, in questo caso appunto un animale, ci possa in qualche modo salvare, possa essere salvifica. È una puntata molto bella che parte dall'amore per i cani per andare molto oltre. Si intitola Piuma e Boga. Benvenuti. Ero una ragazzina di 13 anni e avevo pochi amici, anche perché mi vergognavo molto del mio corpo. Ero passata da una fase dove pesavo pochissimo a una fase dove invece pesavo tantissimo e, essendo io alta, molto alta, mi si riconosceva subito e me ne vergognavo. Tendevo ad isolarmi in casa, a nascondermi al mondo. In questa mia fase adolescenziale, nei miei pochi 13 anni, le cose non andavano molto bene in famiglia. Mio padre era sempre via per lavoro, mentre mia mamma era sempre impegnata a cercare di far andare d'accordo i miei fratelli tra di loro, loro con lei e lei con mio padre. Insomma, un bel da fare. Nella stessa casa convivevano una sorella maggiore molto scapestrata e spesso fuori casa, un fratello maggiore considerato un po' il principale della famiglia e intoccabile, un padre perennemente assente e io, taciturna, osservatrice e studiosa. In quel periodo di crescita e di isolamento, circondata da mille libri e mille mondi cartacei, avevo trovato come mio unico punto di riferimento un pastore tedesco femmina, di nome Piuma, che si trovava nella casa dei miei nonni a 200 metri dalla mia abitazione principale, e questa cagnolona era perennemente sola a guardare fuori dal cancello dal quale vedeva passare il mondo, e ovviamente vedeva passare me. La andavo a trovare, inizialmente ogni tanto, sporadicamente, poi sempre più spesso, perché ogni giorno che passavo la volevo sempre più con me. Con me era cresciuta a poco e lei lo sapeva, mi aspettava, sapeva i miei orari. Con me si era addomesticata, come la volpe aveva fatto con il piccolo principe.
Non vedevo l'ora di vederlo, e poi durante la mia adolescenza e infanzia, io ancora prima di Piuma, se trovavo per strada dei cani abbandonati, io li portavo tutti a casa, tutti, e si chiamavano tutti Briciola, indipendentemente da che cane era, da che razza, ma anche piccioni, passerotti, gattini, tutti Briciola erano. Una volta c'era la macchina della cera che passava, le patine, e quando poi questi cani arrivavano in casa con le unghie, praticamente sei Scooby-Doo con le zampe aperte, divaricate, non riusciva a camminare.
Dapprima io ero una qualunque, una che ogni tanto passava davanti al suo cancello, alla sua cuccia, ma col tempo divenni la sua persona, quella che passava ogni giorno. Fu così che scoprimmo che avevamo bisogno l'una dell'altra, diventando così uniche al mondo. Lei per me e io per lei, sempre di più. Lei sapeva, sentiva che io stavo arrivando anche solo vedendo la mia sagoma da lontano. Oppure io ero già così parte di lei che forse perfino annusava e percepiva la mia gioia nell'avvicinarmi a lei. È bastato poco in quell'età così difficile e così incerta per farla diventare la mia migliore amica. Era un pastore tedesco bellissimo, forse un po' magra, visto che ancora oggi mi chiedo chi le desse da mangiare, dato che solo io ogni tanto le portavo quello che chiamavo il pastone, un impasto di pane duro con acqua e qualche osso che si ammollavano nel cuocere. Più altri avanzi vari, come croste di formaggio. A quei tempi ai cani non si badava molto e prima di me i miei zii la tenevano alla catena tutto il giorno. Ma erano veramente altri tempi. Ero la sua liberatrice, oltre che la sua unica e migliore amica. Ogni volta che mi vedeva arrivare mi saltava addosso e mi riempiva di baci e attenzioni. E io di questo avevo bisogno, di tante attenzioni e di avere accanto a me un affetto incondizionato. Un affetto che nella vita normale non trovi, ma nemmeno sai come cercare, soprattutto se non sei sicuro di te stesso. Tutti vogliamo un affetto così totalizzante che non ti giudica e che ti rende le giornate piene di amore, risate, corse e tanta spensieratezza e libertà d'animo. Questo cane era diventato mio. Mia completamente, nonostante la distanza, nonostante gli spazi e i tempi non sempre combacianti, e soprattutto era diventata la mia passione, oltre che la mia ossessione. L'andavo a trovare tutti i giorni e stavo con lei ore ed ore. Le avevo insegnato ad andare a prendere i sassi che le lanciavo e io, grazie a lei, ero pure diventata campionessa regionale del lancio del peso, ma questa è un'altra storia. La storia che voglio condividere è quella del mio amore per Piuma e del suo amore per me. Quello tra me e Piuma è un amore che pochi conoscono e che ancora mi fa scendere le lacrime da quanto manca nella mia vita un amore così. Passavamo ore insieme a giocare nel cortile della casa dove si trovava a custodire i camion che mio padre guidava, in quella casa abbandonata dove mi allenavo seguendo i cartoni animati di Mila e Shiro e chi se li scorda. Segnavo sul muro i miei progressi saltando come fanno i giocatori di pallavolo quando vanno a muro per tentare di raggiungere livelli sempre più alti. E lei era lì, mi guardava, scodinzolava, carica di un amore sempre presente e sempre costante. Le giornate passavano così. Andavo da lei dopo i compiti e la portavo al parco che stava dietro casa. Lì la lasciavo libera e vederla libera di correre, di saltare, mi riempiva il cuore di gioia.
Tutti i cani che mio padre e i miei zii avevano in questo deposito, era con i suoi fratelli, prendevano solo pastori tedeschi e tutti si chiamavano Piuma. Tutti. Quindi non si sa quale piuma era questa, si sa che era l'ultima piuma, ma tutte le piume precedenti non lo so com'erano, perché poi ero piccola, non avevo molta libertà di muovermi.
Un giorno i miei zii decidono di vendere questa casa e, come in un brutto film, arrivano dei nuovi proprietari che non ne vogliono sapere di piuma. Io sono disperata, non dormo la notte. Chiedo di tenere piuma in casa con me, ma i miei genitori non me lo consentono. Ci riprovo, stringo i denti, piango, mi arrabbio, ma niente da fare. Un pastore tedesco negli anni Ottanta, in un appartamento con la cera al pavimento, non ci poteva stare. Io sto male, anzi sto malissimo, come quando il primo amore ti abbandona o lo devi lasciare andare. Cerco di non pensare a lei, ma con certi amori, come dice Venditti, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Io non potevo sapere che anche lei nello stesso momento pensava a me e stava male. Ancora non mi so spiegare come tanti anni fa, con la mia bici, senza Google Map, senza sapere dove fosse esattamente, arrivo al canile della mia città. Trovo tanti cani bisognosi d'amore e mi fermo ad accarezzare ognuno di loro nelle gabbiette, infilando la mano, incurante, dando carezze a tutti. Una carezza, uno sguardo pieno d'affetto, un bacio tra le ferriate del cancello. Quando all'improvviso sento un guaito che da lontano mi arriva sempre più alto, sempre più udibile. Seguo quel lamento incantata, come poteva essere Ulisse con il canto delle sirene, e approdo anche io in un luogo dove un bellissimo pastore tedesco mi chiama, mi aspetta e mi brama. Non ci potevo credere. Il mio cuore ebbe un sobbalzo incredibile. La cerco, la vedo e scoppio a piangere, e lei con me, come se fosse un'umana, una sorella, un'amica creduta persa. Mi faccio aprire la gabbia e ci abbracciamo come solo chi ha un cane e chi crede di averlo perso può fare. Chiamo subito mia sorella, che mi viene a prendere con la sua Renault 4 blu. Carichiamo la bici e noi due, ancora indivisibili, unite ed abbracciate sui sedili posteriori dell'auto, portiamo a casa Piuma. Ma i miei sono inamovibili, non la vogliono in casa, per cui la riporto in quella casa che nel frattempo era stata venduta e da dove lei cerca me ancora una volta e io ancora una volta cerco lei. E la cercherò per sempre. Lei non c'è più, si è persa cercandomi, e io sono persa con lei, cercando quell'amore puro.
Questa sera non chiamarmi. No, stasera devo uscire con lui. Lo sai, non è. Io lo vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili.
Lo sapevo che Luca Micheli avrebbe messo Antonello Venditti. Credo che non sia mai successo in un nostro programma, ma giustamente, avendo Stefania stessa citato Venditti quando dice certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, il nostro Luca Micheli non ha voluto allontanarsi dalla filologia e ha deciso quindi di dedicarci questo Venditti. Lo ringraziamo, ma ringraziamo soprattutto Stefania per la bellissima storia che ci ha raccontato. Pronto? Ciao Stefania, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti. Ciao.
Stefania, sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio. Io e Stefania di fatto ci conosciamo, perché
sì,
Stefania ascolta le cose che faccio da tantissimo tempo. Ci siamo incontrati dal vivo, perché è una frequentatrice di Don't Tell My Mom, sia al Pinch sia al Carcano, quindi insomma le storie del podcast lei le ha sentite praticamente tutte dal vivo. Conosco lei, suo marito. Niente, basta Stefania, ciao, ci
vediamo. Ok, fai tutto te, ciao.
Faccio tutto io. Insomma, la cosa che non sapevo però di te era di questo amore incredibile per gli animali che nasce qua,
sì,
giusto? Nasce da Piuma.
Nasce da Piuma, sì, nasce da Piuma.
Senti, ma quindi Piuma tu, perché all'inizio della storia io credevo che Piuma sarebbe rimasta sempre segregata dietro a un cancello, poi invece tu entri in contatto, la porti in giro, la porti al parco, cioè diventate,
sì,
molto,
sì,
amiche.
Sì, sì, perché poi cioè, c'era questo attaccamento viscerale che non riuscivamo a vivere l'una staccata dall'altra. Io la sentivo dal mio terrazzo che ululava chiamandomi. La sentivo forte e mi chiamava
quanto,
tutti i giorni.
Quanto è durato più o meno il vostro rapporto?
Ma sarà durato 5-6 anni.
Ah beh, insomma, quindi non,
sì,
5-6 mesi, c'è stato modo proprio di affezionarsi moltissimo,
sì,
l'una,
sì,
all'altra.
Sì, veniva in montagna con me, facevamo le camminate con i miei genitori, stava a dormire con noi quelle volte che andavamo nei rifugi in montagna. Avevamo una baita che in Bergamasco si chiama Roccolo, che è quel posto dove tengono gli uccellini i cacciatori. Un amico di mio padre ce lo prestava a Ferragosto ogni anno. Piuma veniva con noi e siccome lei non era abituata a dormire con noi, passava tutta la notte a leccarmi la faccia perché non gli sembrava vero che io ero vicino a lei ed era bellissimo.
Senti, ma una cosa che non ho capito è ai tuoi genitori tu hai, cioè, sei riuscita a raccontare quanto doloroso sia stato per te allontanarti da questo cane, per il fatto,
sì,
che visto,
sì,
che c'era la cera sul pavimento, un cane non,
sì,
poteva stare in casa?
Sì, sì, mi hanno visto piangere parecchio, ma non c'era verso. Ma poi io stessa con gli anni l'ho capito, avrebbe sofferto tanto questo cane, scivolava vero. Hai presente Scooby-Doo? Uguale,
sì,
gli si aprivano le zampe e non riusciva a camminare, e si capiva che avrebbe sofferto. E io stessa ho detto no, non esiste, anche perché i pastori tedesco sai che soffrono di displasia,
certo,
all'anca. E quindi io stesso ho detto no, non è possibile, portiamola da questi parenti dove sicuro starà meglio, ma così non è stato.
Senti, poi in realtà la tua storia con i cani è proseguita, perché
è
stata un po' travagliata anche
perché
a un certo punto si scopre che tuo marito è allergico ai cani.
l'avevo già scoperto da fidanzati, era allergico al gatto. Ogni volta che veniva a trovarmi stava male. Dovevo già capirlo lì, però ho detto vabbè, sono con i miei genitori, ho un gatto, perché il gatto era concesso in casa, anche quello trovato da me, che ogni animale che trovavo lo portavo in casa. Quello l'avevamo tenuto, mio marito veniva, era allergico, e poi nasce il primo figlio super allergico, ho detto va bene, ok, abbandono l'idea.
L'ho detto male, proprio così, Stefania. Vabbè, dai, niente, c'ho un figlio, amen, c'ho il figlio allergico, non posso neanche avere un cane in questa casa. Stefania, è una risata straordinaria, non, questa cosa non me la ricordo. Vorrei, lasciamola ridere così, lasciamola andare che ride.
No dai, no.
Vabbè, comunque,
comunque
chiudiamo non credo ne usciremo vivi. Chiudiamo dicendo, vado, lo dico io Stefania perché lo so, che a un certo punto realizzi che i barboncini sono anallergici.
Sì, fantastica trovata, eh? E quindi proviamo, perché non ero convinta fino in fondo, proviamo a prendere in casa questa piccolina.
Cioè, tu dici, male che vada gli viene un attacco a questi qua, chi se ne frega, prendiamo un barboncino, vediamo come va. E sono sopravvissuti,
sì,
tutti.
La penso proprio così. La porto in casa e continuo a chiedere a mio figlio, come stai? Bene, come stai? Bene, nel pomeriggio, come stai? Bene, alla sera, come stai? Bene, ok, tengo il cane.
Ok, a posto. E adesso quanti ne hai, Stefania?
No, adesso ne ho due. E il secondo è un simil barboncino, simil lagotto, che è capitato per caso anche lui.
Senti, quella che gli esperti di narrazione chiamerebbero side story più interessante della tua storia, cioè la storia laterale, è che tu, lanciando i sassi per piuma, diventi, sì, vinci il lancio del peso ai giochi della gioventù di quell'anno.
Sì.
Ma forse non ce la faremo, sì, a raccontarla questa storia, perché riderai per tutti i prossimi 5 minuti.
No, comunque sì, è vero, è una cosa incredibile, perché quando poi io ho vinto, dico, ma come ho vinto? Ma poi ero una ragazzina, ma come ti alleni? Ma quando ti alleni? E io ho detto, ma io non mi sono mai allenata, ho sempre gettato i sassi al mio cane.
E da lì in avanti è partita una pratica di allenamento di gente che lanciava i sassi al cane al parco. Stefania, starei ore a sentire la tua risata, però purtroppo il tempo è passato, dobbiamo chiudere.
Lo so.
Ti aspetto al prossimo Don't Tell My Mamo, insomma, quando sarà.
Va bene. Ci conto.
Un abbraccio.
Salutami il cane Ugo.
Lo saluterò da parte tua. Ciao, grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
We had a great day. Even though we forgot to eat, and you had a bad dream, and we got no sleep, 'cause we were kissing.
Sono le Boy Genius che cantano Me and My Dog, che sembra la storia spiaccicata di Stefania. Io vorrei fare, chiedo magari a Paolo se facciamo un loop delle risate di Stefania e le usiamo così qua e là all'interno del programma. E ora la parola invece passa a Maura Cancitano, che ci racconta qualcosa di più della storia di Piuma e di Stefania.
La storia di Stefania e Piuma ci ricorda che le relazioni tra le specie possono influenzare profondamente la vita umana, e mi ha fatto tornare in mente un libro molto bello, Il lupo e il filosofo, di Mark Rowlands, in cui l'autore racconta la sua esperienza di vita con un lupo, Brennin, esplorando le profonde connessioni tra l'umano e l'animale. Riflette in questo libro su come la compagnia di questo lupo abbia influenzato il suo modo di vedere il mondo, gli abbia insegnato delle lezioni fondamentali sulla vita, sulla moralità e sulla natura umana. Ecco, mi sembra che allo stesso modo Stefania abbia trovato in Piuma una fonte di conforto, di amicizia, di riconoscimento. Rowlands discute nel suo libro di come Brenin gli abbia insegnato l'autenticità e la libertà, e si tratta di temi che ancora una volta risuonano molto nella storia di Stefania. In Il lupo e il filosofo si parla anche del concetto di essere nel mondo con un animale, e si sottolinea come la presenza di Brenin abbia reso le esperienze quotidiane del filosofo più significative. Mi sembra ancora una volta che Stefania viva un'esperienza simile con Piuma, e che questi momenti condivisi non solo arricchiscano la sua vita, ma le insegnino anche la cura, la responsabilità verso un altro essere vivente. C'è poi la separazione forzata da Piuma, che rappresenta una frattura profonda nella sua esistenza, ed è un po' come il vuoto lasciato a un certo punto da Brenin nella vita di Rowlands, e questo ci mostra come le relazioni con gli animali, tra animali e umani, possano lasciare un'impronta indelebile nelle nostre vite, possano influenzare il nostro modo di vedere il mondo e le nostre relazioni anche con gli altri umani.
Matteo Caccia racconta.
La storia di Stefania, la nostra ascoltatrice, oltre ad averci spezzato il cuore, ovviamente, ci ha presentato una delle due protagoniste della puntata di oggi, cioè Piuma. Adesso è arrivato il momento di conoscere l'altra protagonista, Boga. Non vi preoccupate, perché nella storia che stiamo per leggervi e per raccontarvi c'è anche la spiegazione di questo nome che è così strano. Una storia che abbiamo trovato su New York Times grazie a Modern Love, l'ha scritta Friedrich Reimers. Si intitola Quando amare significa essere egoisti, e poi c'è un lunghissimo sottotitolo che è Sapevo che dovevo tenermi stretto tutto ciò di cui avevo bisogno, anche se questo significava ricorrere a un avvocato per ottenere la custodia di un cane. Finito il sottotitolo. Cominciamo, state con noi. Non puoi usare il mio cane per attirare altre ragazze, mi ha scritto in una mail la mia ex da Taiwan. Aveva visto su Facebook che ero andato a sciare con una donna e che c'erano foto di Boga sulle piste da sci. Non che lei avesse voce in capitolo su come io e Boga trascorrevamo il nostro tempo, ma si era presa la briga di farmelo sapere. Un anno prima, da Portland, si era trasferita a Taiwan per insegnare inglese, mettendo fine quasi per pietà alla nostra relazione. Non c'era mai stata abbastanza fiducia tra noi. Faceva dei sogni inquietanti di me che le tatuavo strane cose sul corpo e, giuro, non l'ho mai fatto. Quello che le ho fatto in realtà è stato negarle l'amore. Mi innamorai di lei quando la vidi suonare il violoncello in accappatoio, ma un anno dopo a volte spariva per un intero fine settimana e mi chiamava per un passaggio a casa la domenica sera. Prendemmo Boga quando era ancora un piccolo cucciolo. 18 mesi dopo, quando aveva intenzione di trasferirsi, concordammo che il cane sarebbe rimasto con me perché Taiwan richiedeva una quarantena di 6 settimane per i cani in arrivo. Era insopportabile per me pensare che questo cucciolo, che tremava di paura al passaggio degli autobus, fosse confinato in una gabbia per tutto quel tempo. Boga non era esattamente una calamita per le ragazze. Sui documenti di adozione c'era scritto pastore tedesco misto a boxer, un comune eufemismo per indicare i pitbull nei canili. Aveva una vita da vespa e un torace a botte, con un ruvido manto bruno e nero. Aveva dei solchi sulla fronte, il muso nero come la notte e le orecchie piatte. Poteva passare tranquillamente per un'assassina. Durante le passeggiate la gente ci lasciava in pace. Anche il nome che le diede la mia ex aveva un suono sgraziato, una parola sanscrita che significa divertimento o indulgenza. Da vicino però gli occhi di Boga trasmettevano amore. Era eccezionale, educata, atletica e sicura di sé, tranne che con gli autobus. Essendo stato vittima di bullismo da bambino, amavo la sua grinta. Non iniziava mai una rissa, ma non ne perdeva nemmeno una. Se voleva qualcosa, uscire, una grattatina dietro le orecchie, batteva silenziosamente le unghie sul pavimento di legno finché non te ne accorgevi. Con gli amici si sottraeva alle mani tese, ma poi era lei a cercare le coccole. Le sue attenzioni erano spontanee, un dono, il che fu una rivelazione per me. Ero stato mandato in collegio all'età di 11 anni e all'università il mio primo vero amore mi aveva scaricato bruscamente. Quei tradimenti mi sono rimasti dentro e ho fatto fatica a fidarmi delle relazioni. Così, naturalmente, la portavo agli appuntamenti per dimostrare alle donne che mi interessavano e a me stesso che ero degno e capace di amare. Io e Boga andammo a sciare con più di una potenziale fidanzata. C'è stata una gita in campeggio in cui io e una donna ci siamo svegliati all'alba con un animale che sbuffava e spingeva contro le pareti di nylon della tenda. Terrorizzati dal fatto che si trattasse di un orso, ridemmo di sollievo quando vedemmo che si trattava di Boga, scivolata fuori durante la notte e che ora scalpitava per entrare.
Devi ricordare che l'aggressività e la pericolosità di un cane non dipendono dalla razza, ma dalle esperienze che ha vissuto e dall'educazione ricevuta. È molto importante socializzare e addestrare un pitbull.
Eravamo diventati così inseparabili che quando la mia ex tornò a Portland dopo 2 anni, non riuscivo a pensare di separarmi da lei, dal cane. Ormai mi ero preso cura di Boga per quasi tutta la sua vita e per me era più importante di qualsiasi altro essere vivente. Quando la mia ex mi ha chiesto di restituirle Boga, non le ho risposto. A un certo punto lei ha addirittura chiamato la polizia e io sono scappato. Sono fuggito a casa dei miei genitori nel Wyoming. Poi ho preso un avvocato. È stata una cosa terribile, il mio atto più egoista in assoluto. L'avvocato mi chiese se volevo prendere in considerazione un accordo di affidamento condiviso, ma non mi fidavo. Non riuscivo ad immaginare che la mia ex si presentasse davvero agli scambi. Così mi suggerì una strategia che prevedeva un pegno sul cane per le spese di pensione di Boga nei 2 anni in cui la mia ex era stata via. A $40 al giorno si trattava di $27,000, una cifra assurda. Qualche mese dopo la mia ex capitolò e mi propose un accordo. Invece di pagarle il cane, avrei dovuto donare $2,500 a enti di beneficenza legati agli animali, cosa che feci volentieri. Non ero orgoglioso di quello che avevo fatto, ma il giorno in cui firmai i documenti, Boga e io andammo a fare una passeggiata bellissima in mezzo all'erba alta tipica del Wyoming. Eravamo solo io e lei.
Me and my arrow, straighter than arrow. Wherever we go, everyone knows it's me and my arrow.
Ci sono voluti quasi 10 anni perché Boga mi guarisse. Ci sono state delle avventure con nuove donne e un tentativo di relazione seria di circa 1 anno, ma per gran parte di quel periodo eravamo solo io e lei, accoccolati sul divano. Il suo pelo profumava di pelle scamosciata e le sue zampe di popcorn. Anche dopo 1 anno di frequentazione con la mia attuale moglie, Eve, lei osservava con una certa frustrazione che sì, io sembravo più interessato a coccolare il cane piuttosto che lei. A un certo punto il mio amico Adam venne a stare da me per 1 settimana durante il suo divorzio. Era distrutto, totalmente immerso nei suoi problemi e Boga dormiva sul suo letto ogni notte. «Che tipo di relazione cerchi?» mi chiese un giorno. «Una relazione come quella che ho con Boga», ho detto quasi per scherzo. «Certo», disse però lui, «quella sì che è una relazione sicura». Ero sempre finito in rapporti ansiosi, difficili, ma con Eve capì finalmente di aver trovato una persona che preferiva ridere piuttosto che fare battute e che si preoccupava di mantenere le sue amicizie. Naturalmente Boga era una coppiata sicura per entrambi. Ci sono state innumerevoli escursioni in cui lei è tornata indietro per controllare chi di noi fosse in ritardo. Quando il Golden Retriever di Eve è morto di cancro nel 2017, camminare con Boga è stato un modo per guarire. In seguito, Boga ha fatto da madre al nostro nuovo cucciolo, Arlo, leccandogli le orecchie. E al nostro matrimonio, 3 anni fa, ci hanno accompagnato entrambi lungo la navata, un fiore sul colletto di lei e un papillon su quello di lui. Quando abbiamo portato a casa il nostro bambino dall'ospedale, Boga, all'epoca 14enne, lo ha accolto con un'annusata e una leccata prima di mettersi di nuovo a dormire sul letto, non senza difficoltà a causa della vecchiaia. Le sue orecchie si drizzavano per compensare la crescente sordità e durante le passeggiate, quando incontrava delle crepe nel marciapiede, spesso le scavalcava con un saltello tutto storto. Ci chiedevamo cosa potesse ancora vedere, esattamente. Gli sconosciuti si avvicinavano per accarezzarla, attratti dal suo dolce muso di zucchero e dalla sua lenta perseveranza e probabilmente dai ricordi dei vecchi cani che loro stessi avevano perso. 1 dozzina di volte al giorno la aiutavamo a sollevarsi dal pavimento dove era caduta, grati di poter essere utili per lei, per ringraziarla di tutto ciò che ci aveva dato. Era parte della nostra famiglia.
Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo.
Ho pianto spesso e inaspettatamente, mentre lavavo i piatti o piegavo il bucato, sapendo che eravamo vicini a lasciarla andare. Quei vecchi sentimenti di abbandono tornavano a galla. Non volevo farle questo, conoscendo la sua paura, comune ai cani, di essere lasciata. Quando abbiamo preso la decisione, abbiamo avuto la fortuna di avere un veterinario che è venuto a casa nostra e ha somministrato farmaci a Boga attraverso una flebo, mentre noi eravamo seduti con lei al sole, accanto alla stufa a legna. È scivolata via tra le nostre braccia, forse nel migliore dei modi, ma è stato comunque un colpo durissimo, come avevo immaginato. Mi ha confortato l'affetto che ci è arrivato da decine di persone che avevano conosciuto Boga. Evidentemente era riuscita in qualche modo a toccarli tutti. Rispetto ad altre perdite che ho subito, il sostegno di amici e familiari per la perdita di Boga è stato incondizionato. In passato le condoglianze per la perdita di un amore si sono sempre macchiate di un certo biasimo, come se avessi potuto scegliere con più prudenza o comportarmi meglio. L'ironia della sorte è che facendo causa alla mia ex per la custodia di Boga non avrei potuto comportarmi peggio, ma ho imparato che in amore l'egoismo può essere importante quanto l'altruismo, che bisogna sapere di cosa si ha bisogno e tenerselo stretto, anche se questo a volte significa ferire qualcun altro. Tenendo quel cane mi sono assicurato la relazione più sicura, quella che mi ha permesso di amare me stesso e col tempo gli altri. Lei è Maria Chiara Argirò, che canta un brano che si chiama Closer, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è una storia più complessa rispetto a una semplice storia di amore per i cani, perché racconta di altro, racconta sì dell'amore del protagonista per Boga, per la sua cagna che è mancata all'età di 14 anni, ma dice qualcosa di più, cioè dice appunto che, come racconta lui stesso in chiusura, che bisogna tenersi stretti il proprio amore anche a rischio di essere molto molto egoisti. L'abbiamo letto su New York Times e si intitolava Quando amare significa essere egoisti. Ora le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale, la storia di Giuseppe Genduso.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la storia seriale che si intitola Angiuria, cioè l'ingiuria che ci ha mandato Giuseppe Genduso, che è un nostro ascoltatore e che Federico Bernocchi ha costruito apposta per noi per essere raccontata all'interno della parte finale di Storie di Filosofia Quotidiana. La sua è una storia familiare, cioè la storia di Giuseppe, è la storia che parla di una parte della sua famiglia che vive in Sicilia nel lontano 1830, sono quasi 200 anni fa. Nardu, che è un suo lontano parente, che è uno dei protagonisti di questa storia, è stato ingiustamente accusato di aver ucciso sua moglie Ninuzza. Noi sappiamo che l'accusa è ingiusta perché sappiamo anche chi è il vero colpevole. Si tratta di un venditore ambulante che ha tentato di sedurre la povera Ninuzza, moglie di Nardu, ma quando questa ha tentato di fermare l'uomo, lui l'ha accoltellata uccidendola. Un anno e mezzo dopo l'omicidio, con Nardu pronto ad essere mandato al patibolo, il venditore ambulante va a confessare il suo crimine a un prete che subito si attiva per tentare di salvare un innocente dalla pena capitale. Ma il tempo stringe. Mancava ormai una settimana all'esecuzione e il tempo scorreva come la sabbia nella clessidra. Il vescovo provò a mandare un cortese sollecito, ma la risposta doveva arrivare da Palermo, tramite tutti gli incerti canali burocratici, non ben chiari nel trambusto politico e amministrativo di quegli anni. I preparativi del patibolo, un semplice ponteggio in legno su una pedana, vennero comunque approntati in piazza nei primi giorni dell'ultima settimana, con alcune transenne per tenere a bada la folla che si attendeva numerosa.
All'epoca c'era pratica comune quella di assistere di invitare il popolo alle esecuzioni capitali, a certi eventi, a certe punizioni, proprio a scopo, chiamiamolo educativo, ecco, a scopo di deterrenza.
La mattina di quel venerdì, nelle prigioni di Cefalù, si apprestavano i tristi riti di preparazione del condannato, cui Leonardo si sottopose senza opporre resistenza e senza alzare mai lo sguardo. Non aveva mai dato fastidio a nessuno durante la detenzione e nessuno l'aveva importunato. Il suo fisico imponente, il suo atteggiamento riservato tenevano a distanza compagni di prigionia e secondini. Poi, rasato e rivestito di una camicia e di brache pulite, venne portato nel cortile del carcere, fatto salire su un carretto a due ruote tirato da una coppia di muli, con le mani legate dietro la schiena. Il portone si aprì e il carretto, scortato dal capitano di giustizia a cavallo, da due guardie a piedi e da un piccolo drappello di guardie a seguire, si avviò per le stradine della città verso la piazza. Intanto un cavaliere solitario veniva da Palermo e ormai era alle porte di Cefalù. L'uniforme, lo stemma sulle belle bisacce di cuoio e finimenti della cavalcatura lo facevano subito individuare come un messo reale. Entrando in città, il cavaliere rallentò al trotto e si diresse senza esitare al palazzo sede del magistrato. Le guardie al portone, dopo averlo identificato, gli dissero che il magistrato era appena uscito per recarsi in piazza ad assistere all'esecuzione di un condannato. La folla che si muoveva tra le strette vie di Cefalù in quella direzione confermava che era in corso un evento straordinario. Il messo era un uomo sveglio e sapeva di recare la grazia per il condannato scagionato da ogni accusa, ma non sapeva che quello era il giorno fissato per l'esecuzione. Smontò di sella, afferrò le bisacce con il prezioso documento, affidò la cavalcatura alla guardia e partì di corsa verso la piazza.
Loves me more than
cani sono le persone migliori, si intitola questo brano con cui chiudiamo questa puntata e con cui ringraziamo ancora Federico Bernocchi per raccontare, per scrivere, oltre che il programma, anche la storia seriale originale, e grazie a Giuseppe Genduso che ci permette di raccontarla per intero, ovviamente. Grazie a Denita Panizza, anche lei scrive questo programma insieme a me e a Federico, grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali e grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design di tutto quanto. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Prendetevi il tempo, rifletteteci e quando sentite che è arrivato il momento per farlo, scrivetela e mandateci la vostra storia. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!